questo testo costituisse la festa della presentazione al Tempio del Signore il 2 febbraio, quindi ci è molto noto. Cerchiamo ora di ripercorrerlo per arrivare al Cantico di Simeone. Siamo nel Tempio di Gerusalemme, in quel Tempio dove accanto a una ritualità tenuta dai sacerdoti, quella dei sacrifici, quella delle purificazioni, quella appunto della presentazione dei primogeniti al Signore con l'offerta prescritta dalla legge di Mosè, vi è tutta una attività carismatica attorno al Tempio. Zaccaria ha una visione nel Tempio, Anna, profetessa, è una donna che vive vedova nel Tempio tra digiuni e preghiere, servendo Dio giorno e notte, e non è l'unica. Quindi c'è attorno al Tempio tutta un'attività di preghiera, di attesa, di supplica, tra cui anche questo anziano Simeone, che appunto ha ricevuto questa rivelazione dallo Spirito Santo di vedere il Messia prima di vedere la morte. E entro questo clima spirituale che è attorno al Tempio, entrano Gesù con Giuseppe e Maria. Tutto si svolge secondo la legge, perché quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, sono i 40 giorni prescritti per la madre che stia isolata col suo bambino. Sono 40 giorni in cui la madre sta in stretto contatto col suo bambino, separata dagli altri, perché è impura. E quindi gli altri non possono contaminarsi con la sua impurità. Sono 40 giorni che la legge prescrive nel Levitico, in cui la madre vive un rapporto intensissimo col suo bambino, perché lo ha sempre con sé ed è sola con lui. Quindi non cerchiamo di fare fantasie, ma possiamo ben pensare quale rapporto strettissimo tra Maria e Gesù in quei 40 giorni si è instaurato. E dice il testo evangelico della loro purificazione. Noi diciamo sempre la purificazione di Maria, la presentazione al Tempio di Gesù e la purificazione di Maria, mentre il Vangelo parla della purificazione anche del bambino. Quindi anche il bimbo termina questi 40 giorni di purificazione secondo la legge di Mosè, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che sono sotto la legge, ci dice appunto il testo di Paolo, lettera ai Galati. Lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore, perché appunto è il primogenito e deve essere consegnato al Signore come offerta a Lui. Come scritto a legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà chiamato santo per il Signore. Qui abbiamo una corrispondenza alle parole dell'angelo nell'Annunciazione, sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Egli perciò è santificato. Per loro io santifico me stesso, dice in Giovanni 17 la preghiera del Signore di santificazione. Ed è quindi già un rapporto sacrificale che egli instaura con il Tempio del Signore. Viene già offerto e immolato in sacrificio egli che è il primogenito, l'unigenito del Padre. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora notate il Messia. Per il Messia è scritta non la legge che prescrive il testo sacro, che deve essere, penso, una capra, adesso non mi ricordo letteralmente, comunque deve essere del gregge. E se è povero, se non ha mezzi da offrire un agnello, ecco, un agnello, prenderà due tortore, due colombe, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio espiatorio. Il Messia prende l'appendice, non il testo della legge come è prescritto. Questa appendice quindi si mette davvero tra i poveri il Signore, per cui la sua offerta è un'offerta molto umile, quella che viene fatta per lui. Un'offerta che passa nascosta. Il sacerdote di turno, che arrivava appunto alla porta di Nicanore, dove la madre offriva al Signore il suo bambino, e Giuseppe avrà dato appunto i due colombi, con le due tortore, ha preso queste offerte povere e poi le ha sacrificate senza sapere che era il Cristo quello per cui offriva quel sacrificio. Quindi possiamo dire che la legge, il sacerdozio, non riconosce il Cristo. Chi lo conosce? Tutta quella realtà carismatica che è attorno al Tempio, cioè i poveri del Signore, gli umili, coloro che appunto lo aspettano in profondità. Già anche l'Evangelista Matteo ci aveva fatto notare questo, che appunto Erode convoca gli scribi e i sacerdoti per sapere dove è nato il Cristo. Quando i magi arrivano, loro dicono con esattezza dove è nato, ma non si muovono minimamente all'incontro con lui. Sono i pastori, sono i magi, ma non sono i saggi di Israele che conoscono il Messia. Quindi possiamo dire che il Signore ha stabilito una legge in questo. Non è là dove si tratta sapientemente di Lui che il Signore si rivela, ma si rivela là dove ci sono persone che lo aspettano. Certamente è chiaro che non bisogna giudicare nessuno, anche un professore di scrittura che parla in modo eloquente, in modo saggio, può avere un cuore da povero e che accoglie il Signore e che insegna quindi la sua scienza con rigore, ma con il cuore nel Signore, come ci può essere il professore di scrittura che fa delle stupende lezioni che attirano studenti, che non ha il cuore che attende il Signore, la realtà è nell'intimo della persona. Il Cristo è là dove ci sono appunto i suoi poveri, dove sono i suoi piccoli. Si nasconde quindi ai saggi e ai sapienti, come lui stesso dice nella preghiera, nella lode: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate ai balbettanti, come dice letteralmente il testo, a quelli che ancora non hanno la parola, proprio non riescono a esprimersi. Difatti, quanti poveri del Signore accolgono il dono, lo capiscono e non sanno esprimerlo. Succede anche in mezzo a noi. Quante persone che sono umili e semplici capiscono le cose dello Spirito e non sanno esprimerle, perché il Signore si rivela nel cuore, a loro li istruisce dall'interno di loro stessi. Ed ecco, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele, e lo Spirito Santo era sopra di lui. Quest'uomo è un uomo giusto, secondo la legge del Signore, come lo erano Zaccaria ed Elisabetta. Sono gli stessi titoli che vengono dati a loro, ed era timorato di Dio. Quindi viveva secondo la legge del Signore e aspettava il conforto di Israele, la consolazione di Israele. In questo periodo in cui nasce il nostro Salvatore, in Israele c'è una lettura molto intensa del libro della consolazione di Israele, i capitoli dal 40 al 66, che iniziano appunto con le parole: consolate, consolate il mio popolo, dice il nostro Dio. E quindi è un libro in cui la parola consolare ritorna spesso a risuonare all'interno di esso, quindi proprio un sollecitare il popolo ad attendere la consolazione del Signore. Quindi aspettava questa consolazione di Israele, quella appunto promessa dai profeti, come anche il Cristo stesso, il capitolo 61 di Isaia, dice di sé: mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a consolare tutti gli afflitti. Quindi c'è questo clima in una situazione di forte oppressione dei romani che schiacciano sempre più il popolo, di una classe sacerdotale corrotta, avida, come sappiamo anche dalle fonti ebraiche, di un popolo di cui il Signore dice che ha compassione perché sono pecore senza pastore. Una situazione così genera un'attesa intensa della consolazione. Quindi questa seconda parte di Isaia, il libro della consolazione, è letto, meditato e sperato nella sua attuazione. Quindi anche Simeone appartiene a questa corrente spirituale dei poveri del Signore, che attendono appunto di essere consolati dalla presenza del Cristo. E lo Spirito Santo era sopra di lui. Questo era indica una continuità di presenza, per cui egli è profeta, come Anna è profetessa. Quindi c'è un carisma profetico che si è risvegliato Abbiamo visto Giovanni come profeta, qui vediamo altri profeti, proprio perché il Cristo è vicino, è già presente. Quindi lo Spirito Santo suscita la profezia perché lo si riconosca come colui che il Padre ha inviato a consolare il popolo, a consolare appunto i suoi poveri. Gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Non avrebbe visto la morte senza aver prima veduto il Messia del Signore. Dopo aver veduto il Messia del Signore, non vede più la morte come prima, perché, dice il Signore, in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Per cui, quando nel canto Simeone chiede il congedo, cioè dice al Signore che lo conceda, in realtà recepisce che non è un congedo come un consegnarsi alla morte senza vita, perché ormai, avendo visto il Cristo, egli vive, come dice il Signore, quando dice il Signore Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Dio non è dei morti ma dei vivi, perché tutti vivono per Lui. Quindi la morte per il credente è espressione di vita, esplosione di vita. Non è il tacere, l'essere chiusi in un sepolcro senza più essere nulla agli occhi degli uomini. Tutt'altro. Anche Ignazio di Antiochia lo dice: quando sarò morto è allora che comincerò veramente a vivere. Cioè, è la vita, è paradossalmente la morte. La morte stessa è la vita. Perché c'è una cessione della vita nostra nel passaggio dalla morte come credenti in Cristo, che vince la stessa morte. La morte trema davanti a un cristiano che muore in Cristo, trema, perché non lo può toccare, lo tocca solo nel suo corpo, lo fa riposare nel corpo, ma non lo tocca nell'intimo. Quindi Simeone sa che può congedarsi perché appunto ha visto il Cristo, quindi non conosce la morte per nulla. Quindi anche noi, se siamo in Cristo, ci addormentiamo in Lui, quindi ci addormentiamo in Lui che dice: io sono la risurrezione e la vita. Quindi l'atto della morte è già l'inizio della risurrezione, perché il chicco di grano che cade in terra, se muore, porta molto frutto, quindi è una morte che è portata verso il frutto e la vita. Per cui Lui stesso recepisce in sé questa forza vitale e venne nello spirito al tempio mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare a suo riguardo quello che è secondo la consuetudine della legge, e lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questo gesto è un gesto sacerdotale, lo prende tra le braccia e nell'atto in cui lo ha tra le braccia benedice Dio. E questo bimbo si consegna alle braccia di Simeone senza piangere. Si fa dono a Simeone perché Simeone lo offra al Padre e pronunci su di lui la benedizione che è la profezia di chi egli è, E difatti Simeone pronuncia il suo cantico, che è appunto tutto intriso del libro della consolazione, tutto intriso. E difatti cosa dice? Ora lasci, ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Cioè tu lo concedi nella pace, secondo quello che tu hai detto. Noi abbiamo nella traduzione i termini attenuati, Signore, servo. Nel testo originale sono molto più duri, schiavo, padrone. Ora tu concedi il tuo schiavo, padrone. Cioè, questi uomini di Dio sentono una tale dipendenza dal Signore da sentirlo padrone assoluto della loro vita, per cui si sentono pienamente dominati da Lui, per cui si definiscono schiavi suoi, come anche Paolo all'inizio della lettera ai Romani dice: Paolo schiavo di Gesù Cristo. Ama questo termine, servo, che c'è un'altra parola in greco per dire servo, gli sembra troppo debole. Lui vuole un rapporto di totale dipendenza dal Signore, come Simeone sente un rapporto di totale dipendenza dal Signore. Anche se poi il Signore dice nell'Evangelo: non vi chiamo più schiavi, ma amici, perché vi ho fatto udire quello che il Padre mi ha rivelato. Così pure, se uno passa per questa schiavitù come convinzione interiore di un suo rapporto col Signore, immediatamente il Signore lo trasforma, questo rapporto. Il Cristo come amici, il Padre come figli. Ma se non si passa attraverso questo rapporto di schiavitù, cioè di consapevolezza di totale dipendenza da Lui in tutto e per tutto, non si può gustare l'amicizia del Cristo e neppure si può gioire di essere figli di Dio. Perché si vive il rapporto nella dinamica di una libertà umana, non di una libertà secondo lo Spirito. Quella libertà per cui il Signore dice al capitolo 8 di Giovanni: se dimorerete nella mia parola, sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa libertà si conosce solo nel dimorare nella parola di Cristo, altrimenti si conosce la libertà come un negoziato, fin qui io, fin qui tu, eccetera, ma non come profonda dimensione dello Spirito che non conosce limiti nel suo essere libero. Per cui egli si congeda in questa pace per riposare, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Quella salvezza che era fiorita sulle labbra di Giacobbe quando benediceva i suoi figli, e a un certo momento egli esclama nella Genesi al capitolo 49: io spero nella tua salvezza. O nei Salmi: mi consumo nell'attesa della tua salvezza. I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza. è sempre il Salmo 118, quello della legge. Aspetto da te la salvezza, Signore. Desidero la tua salvezza, Signore. Salmo 51, il Salmo Miserere. Rendimi la gioia della tua salvezza. Salmo 85. Rialzaci, Dio, nostra salvezza. Donaci la tua salvezza. Quindi questa salvezza che Simeone dichiara di avere visto mentre stringe tra le sue braccia questo bimbo, è presente, è lì, in carne e ossa, è Gesù. Luce preparata da te davanti a tutti i popoli, non solo per Israele, ma per tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Luce che deve essere rivelata alle genti. Come ha già detto Zaccaria nel Cantico, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. E gloria del tuo popolo Israele, cioè Gesù il Cristo e la gloria del suo popolo. Per cui egli profetizza anche la conversione di Israele a Gesù, al Cristo. Per cui ora colui che essi condannano come colui che ha distrutto il suo popolo, chiamandolo quell'uomo, dovranno dire che la gloria che la gloria del loro popolo. Quindi noi sappiamo che la luce progredisce, va verso la sua pienezza, per cui un cristiano non può annunciare situazioni catastrofiche, perché la luce è dentro l'umanità e sta venendo fuori, e quindi le tenebre si accaniscono sempre di più, più la luce si fa presente. E noi non dobbiamo vedere l'accanimento delle tenebre contro la luce, ma lo splendore della luce che si manifesta e sta sempre più penetrando all'interno dell'umanità e sta sempre più lievitando in seno ai popoli, al di là delle nostre previsioni di post-cristianesimo, di tutte queste cose. Lasciamo che dicano questo, dicano quello che vogliono dire coloro che dicono, ma non c'è post-cristianesimo, c'è energia di vita che vince le tenebre anche là dove appunto le tenebre si addensano, ma in realtà si addensano per essere sconfitte e annientate dalla luce. Questa è la nostra speranza, quindi non dobbiamo avere paura di annunciare l'Evangelo così com'è. Non preoccupiamoci di adattarlo, di aggiornarlo, di inculturarlo. Non ne ha bisogno l'Evangelo. Ha bisogno di essere puramente annunciato per porre ogni coscienza davanti a Dio, così com'è, basta. Tu non devi mediare, cosa c'entri tu? Tu annuncia e basta. È il Cristo l'autore della salvezza degli uomini, non sei tu. Quindi non ti preoccupare di adattarlo, non ha bisogno di adattamenti il Vangelo. È già Lui che l'ha adattato a noi, si è adattato nella sua condiscendenza meravigliosa a noi. Quindi non c'è bisogno di altri adattamenti. Annuncia quello che è scritto. Quindi è più facile alla fine. Se non ti poni troppi problemi, diceva un saggio prete, se hai capito tu il Vangelo, sta tranquillo che anche gli altri lo capiscono. Cioè, bisogna essere umili davanti a Dio e agli altri, non vi pare? Quindi mettiamoci in pace, perché se io ho capito che la parola del Signore e la dico tale quale, l'altro la capisce meglio di me. Quindi se ci mettiamo in atteggiamento umile, la gloria del Signore si manifesta anche attraverso di noi. Se invece pretendiamo di essere così capaci di adattare il Vangelo agli altri, è il momento in cui cadiamo miseramente a causa del nostro orgoglio. Quindi stiamo umili, umili davanti al Cristo, perché è la cosa migliore. Quindi questa luce risplende e dissipa le tenebre. Quindi non stupiamoci né delle tenebre, non stupiamoci dell'anticristo, perché non stupiamoci del diavolo che ha poco tempo, che sta ammassando i popoli, come dice l'Apocalisse, che sta appunto facendo il diavolo a quattro, proprio letteralmente sta facendo così. Ma non stupiamoci, perché il Signore in un istante opera la sconfitta di tutte le potenze avverse. Quando il numero dei suoi servi, che deve dare testimonianza al suo nome, sarà compiuto, così è scritto nell'Apocalisse, quando gli uccisi a causa del suo nome sotto l'altare gridano a lui, fino a quando, Signore, non farai vedere i nostri nemici, e data loro una veste bianca, e detto loro, aspettate che sia compiuto il numero di coloro che devono dare la testimonianza. Quando sarà compiuto, in un istante, egli interviene e sconfigge l'anticristo, il Satana e tutti i popoli che si sono alleati contro di lui. Quindi cosa dobbiamo agitarci, preoccuparci, fare delle statistiche, caricare i nostri animi di apprensione, dove andremo a finire? Ma cosa pensate, dove andiamo? Andremo sempre più nella luce, sempre più immersi nella luce. Cioè, chi verrà dopo di noi sarà sulle nostre spalle e vedrà più in là, come dicono i commentatori medievali, no? Le generazioni che vengono sono sulle nostre spalle, quindi vedono più in là di noi. Non pensate che c'è un riflusso verso il nulla, tutt'altro, c'è una ricchezza più grande. Se cade una chiesa medievale come la nostra, che è ancora medievale, c'è poco da fare, strutturata ancora come nel Medioevo, non è ancora venuta una chiesa adeguata alla situazione che noi abbiamo, se ci fate caso. C'è ancora un parto che la Chiesa deve compiere, perché deve arrivare a quell'attenzione di essere veramente luce delle genti, no? La Lumen Gentium, come inizia la costruzione sulla Chiesa. C'è ancora cammino da fare, noi siamo ancora legati a mantenere le strutture, ma non è un'accusa questa, lo sono anch'io così, quindi sono parroco, devo mantenere le mie strutture. Ma non è questo che è il volto della Chiesa oggi nel tempo di oggi. C'è qualcos'altro che deve venire fuori. Ed viene fuori, perché il Vangelo fa venire fuori. Non c'è nessuno che può impedire alla grazia del Cristo di operare quello che vuole operare. La sua parola opera quello che vuole operare. Che tu la taccia, che tu la dica, che tu dorma, che tu faccia altro, la parola fa in sé per sé. Quindi va al di là sempre delle nostre aspettative, perché l'energia dello Spirito. Cioè, quando l'Apostolo Paolo, al versetto 16 del capitolo primo della lettera ai Romani, esprime la tesi che egli vuole sviluppare in tutta la lettera, io non mi vergogno dell'Evangelo di Dio, perché esso è potenza di Dio per chiunque si salva, prima del giudeo e poi del greco. È in esso infatti che si rivela la giustizia di Dio da fede in fede, poiché sta scritto: il giusto vivrà dalla fede. Quindi questa potenza dell'Evangelo, che è la stessa potenza di Dio e coincide perfettamente con la potenza di Dio, non può essere certo racchiusa da noi, impedita da noi, perché è una potenza oggettiva che si esprime in sé per sé, senza che l'uomo possa impedirne l'energia. Quindi io non ho paura se mi vengono ad ascoltare tre persone, perché quello è il luogo storico, ma la potenza che si esprime è universale. Cioè, che io ogni giorno predichi alle mie due suore e a qualcun'altra, due anziane, mezze sorde come sono io, proprio, cosa volete? Io credo alla potenza del Vangelo, alla potenza della parola, che va oltre a quel piccolo ambiente, casomai un po' annoiato, che io predichi. Cioè, no, ma non per le suore si annoiano, ma dico, cosa volete, tutti i giorni, no? Sempre quella predica, così allora uno si stanca anche. Ma comunque è la potenza, è credere nel Vangelo. Quindi non abbiate paura, voi fate, voi annunciate, voi servite. Soprattutto raccomando ai lettori, servite la parola, amate la parola, leggetela voi e leggetela agli altri. Anche se non la spiegate, fate silenzio ma leggetela prima, perché è la lettura che è efficace per la salvezza. La nostra spiegazione sminuzza, spezza il pane, dà qualcosa di quella mensa abbondante, ma non è tutta la ricchezza di quell'annuncio. Questo, avere fede nella parola. Voi lettori, abbiate fede nella parola. Con tutto l'affetto per gli accoliti, il lettorato è il più antico degli uffici. Tanto è vero che negli scritti dei padri della Chiesa si dice che il lettore deve far risplendere in sé la parola che legge. Quindi bisogna scegliere persone mature, degne di poter annunciare la parola. Perché se tu leggi e quello che ti vede legge dice: ma tu non sei quello che leggi, lo scandalizzi. Il piccolo e il povero è scandalizzato. Quindi è un compito di un'altissima dignità leggere le divine scritture nell'assemblea. Quindi facciamolo con dignità, con forza, con umiltà. Simeone li benedisse. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Cioè, anche loro vedono chi è quel bimbo che è sulle braccia di Simeone, il loro bambino, e sentono questa parola così forte. Simeone li benedisse, parlò a Maria sua madre: egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Cioè, è l'aspetto drammatico di Gesù. Il Vangelo crea dramma. il dramma della scelta. Si è posti davanti a lui come l'out-out definitivo, oltre il quale non se ne dà un altro. Se tu lo scegli, è la tua risurrezione. Se non lo scegli, è la tua rovina. Non si può addolcire Gesù, capite? Non si può addolcire. È così. Ed è segno di contraddizione, perché chi può dire che cosa sia l'incarnazione del Figlio di Dio? Cioè, il Figlio eterno del Padre, il suo Verbo, per mezzo del quale tutto è creato e tutto porta la sua impronta, per cui tutto questo ambiente, noi che siamo immagine e somiglianza sua, ma gli alberi, ma tutto, tutto ha l'impronta del Logos, del Verbo. Tutto dice lui, grida rapporto con lui, geme quando non sente che c'è questo rapporto, per cui la creazione geme e soffre le donne del parto, perché è sottomessa alla vanità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, dice l'Apostolo al capitolo 8 della lettera ai Romani. Quindi attende la liberazione, perché vuole ritornare in quel ruolo di relazione diretta col Verbo di cui porta l'impronta. Questo appunto è il dato importante che egli mette in luce, per cui questo Verbo di Dio che si annienti nella forma dello schiavo, cioè dell'uomo, come dice la lettera ai Filippesi, nell'inno che leggiamo i primi vespri della domenica, cioè non può non sconvolgere l'uomo. Per cui viene facile dire, ma no, tu sei solo un uomo, non sei il Figlio di Dio. È impossibile che la divinità sia in un uomo. Questo è lo scandalo di Israele. Cioè, come può la gloria di Dio, quale si è manifestata a Israele, nel Sinai, ovunque, quando ne parla Ezechiele, che lascia il Tempio, racchiusa in Gesù di Nazaret. Sia pur grande, faccia tutti i segni che vuole, ma la gloria di Dio in un uomo. Questo è lo scandalo, capite? E oggi è questo scandalo. Se tu dici che Gesù è profeta, se dici che è un rabbi, c'è in Israele chi lo accoglie, ma se dici che è il Figlio di Dio, è terribile per la coscienza di un ebreo. Cioè, sente lo scandalo, sente la contraddizione. Perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada traficerà l'anima, cioè la madre è intimamente legata al figlio, per cui quello che soffre il figlio lo soffre anche lei. Per cui sente questa spada della divisione, della contraddizione che trafigge l'anima sua. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo della sua verginità. Cioè, questa donna è una profetessa, come sono diverse nell'Antico Testamento, pensiamo a Maria, sorella di Mosè, a Deborah, Culda, la moglie di Isaia, sono tutte donne che sono profetesse, quindi che annunciano la parola del Signore e discernono sul tempo che noi viviamo. Era molto avanzata in età, cioè dice la lunga attesa di lei, che attendeva il Cristo. Era poi rimasta vedova appena 7 anni dopo il matrimonio. Aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiera. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ecco, lei si ferma su Gerusalemme, sulla città. Questa città che appunto ha un ruolo, e lo avrà fino alla fine dei tempi, fondamentale per il riferimento al Cristo. Anche oggi quella città ha la sua impronta e attende il suo riscatto. Gli ebrei pensano di riscattarla facendola loro, quindi capitale eterna di Israele. Ma il riscatto di Gerusalemme viene nel Cristo. Quindi Gerusalemme si proietta sino agli ultimi tempi, ma di questo non apro un discorso, che pure è importante anche nella teologia cristiana dei primi padri della Chiesa. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fece ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Essi quindi vanno a Nazareth dopo che la legge è compiuta. E già è la prima fase del compimento della legge e delle profezie. Gesù è tutto proteso a dare compimento alle scritture, fino a quando, prima di morire, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere alla scrittura: ho sete. E dopo che ebbe bevuto, disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, diede lo spirito. Ecco, quindi le scritture in lui si adempiono e giungono alla loro perfezione, dando a noi una chiave preziosa di interpretazione delle scritture stesse. Il bambino cresceva e si fortificava. Ricordate, Giovanni è detto si fortificava nello spirito. Qui si dice pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Quindi questo bimbo cresce nella sapienza. In quella sapienza, appunto, che lui poi elargisce nel suo insegnamento. Cioè in questi anni, fino al 30° anno della sua vita a Nazareth, del suo lavoro, della sua attenta osservazione di tutto, della natura, di tutto quello che appunto sono la vita umana, tutto entra in lui, nel suo spirito, e costituisce motivo di crescita e di conoscenza. Pensiamo alle scritture. Gesù sapeva l'ebraico, perché quando è nella sinagoga, al capitolo 4 di Luca, prende il rotolo di Isaia, che era in ebraico, trova il passo, quindi aveva familiarità con le scritture. Non c'era divisione in capitoli allora, né in versetti, quindi sapete, si andava sul testo con precisione, sapendo dov'era il passo con esattezza, e legge in ebraico, poi traduce in aramaico, commentando quel testo. Quindi cresce proprio in tutta questa sapienza dei padri, nella conoscenza appunto delle scritture, delle lingue sacre, in modo che la sua conoscenza umana diventa una conoscenza piena, perfetta. e la grazia di Dio era sopra di lui, cioè il compiacimento divino si manifestava in lui, come dice il Salmo, sulle tue labbra è soffusa la grazia. E difatti quando parlerà per la prima volta nella sinagoga di Nazaret, tutti erano stupiti per le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Ecco, quindi ci concediamo da queste pagine evangeliche, come vi dicevo all'inizio, di introduzione all'intera opera del Vangelo di Luca, con questa parola della Cresta del Signore, sperando anche noi di attingere a quella sapienza e di avere nel cuore quella grazia che fa di noi delle persone che sanno con umiltà e con amore donare la parola di Dio.